File 13, pagina 107. Il periodo della prigionia in Germania. Prima di mezzogiorno giungiamo in vista dei reticolati e dei baraccamenti del vasto campo di concentramento e dopo diversi conteggi ci fanno entrare assegnandoci a gruppi di 30 per baracca. Poco dopo ci avvertono di tenerci pronti per il rancio. Era ora, poiché da 2 giorni avevo mangiato poco o niente. In una lunga colonna ci avviamo verso le cucine, fuori dalle quali sono stati disposti 2 grossi mastelli di legno, dai quali attingono il rancio, che distribuiscono nella misura di circa 1 litro per persona. Ma che rancio! Del grano rotto, come quello che noi usiamo quale mangime per le galline, con delle patate intere, né sbucciate né lavate, fatto bollire tutto assieme. L'aspetto è appena paragonabile al cibo che qualche contadino, poco curante, fornisce al proprio maiale nel periodo dell'ingrassamento, e forse per confortarci ci dicono essere quello eccellente se confrontato con quello che era distribuito normalmente negli altri giorni della settimana. Ma la fame, in aggiunta all'avvertimento che fino al mezzogiorno del giorno dopo non ci sarebbe stato distribuito altro, non mi fanno meditare ulteriormente su tutte le suddette cose e mangio di buon appetito. Durante il giro di circa 1/2 chilometro che ho fatto per ritirare quella sbobba, ho avuto modo di osservare l'immenso campo che ci racchiude. Costruito prima della Grande Guerra, aveva già offerto triste albergo ai prigionieri italiani del 1915-18. Fra noi c'era un militare che era già stato prigioniero e quindi tornava per la seconda volta prigioniero fra quei reticolati. Il campo è vastissimo, può alloggiare circa 20.000 persone nelle sue baracche, costruite tutte in legno e disposte simmetricamente. Ogni gruppo di baraccamenti capace di ospitare circa 2.000 persone è cinto da un'alta e ben intrecciata fila di reticolati e ha un corpo di guardia a sé. Vi sono inoltre 2 piccole baracche gabinetto e una in cui sono presenti 2 getti d'acqua che funzionavano a pompa. Il comandante è un sergente tedesco che si fa ubbidire con i mezzi a lui concessi e che viene da tutti temuto. Lo coadiuvavano alcuni interpreti italiani, internati anch'essi, ma con l'aspetto di sbirri. L'acqua che attingiamo alla pompa non è potabile e su di essa corre la macabra leggenda di un'epidemia di tifo scoppiata poco tempo prima fra prigionieri russi, quasi tutti periti anche per la mancanza delle cure necessarie. La bevanda che ci offrono è una specie di tè, acqua sporca ma calda, che ritiriamo dalle cucine alla mattina e alla sera. Le cucine sono molto ben attrezzate, i cuochi italiani però non si impegnano più di tanto. Infatti il rancio che ci viene offerto è, oltre che malfatto, pieno di terra e sabbia. Si dice che tempo prima, quando i cuochi erano russi, si mangiava meglio e c'era più pulizia nel cibo. Il recinto esterno del campo è realizzato con doppia e spessa fila di reticolato ben intrecciato e guardato da sentinelle appostate in garitte sollevate dal suolo di circa 4-5 metri che hanno l'ordine di sparare su chi cerchi di oltrepassare il limite. Di notte la linea dei reticolati viene illuminata da diversi fari girevoli. Nel nostro recinto sono stati assegnati gli ufficiali che vengono trattati alla nostra stessa stregua. Dopo il lunghissimo viaggio è naturale che tutti avessimo un gran desiderio di riposare, di toglierci da dosso un po' di polvere e di ristorarci un poco, ma quale ristoro ci attendeva? Per letti avevamo dei tavolati, le coperte ci mancavano e dovevamo supplire a esse con il solo capotto. Per fortuna le notti non erano ancora fredde. Verso sera ci distribuiscono una pagnotta da dividere in sette, circa 200 grammi per persona, con un microscopico pezzettino di margarina. Nonostante la fame fosse tanta, mangio metà di quel pane, serbando l'altra parte per il mattino seguente, e così ho fatto quasi sempre durante la mia triste permanenza in quel luogo. La prigionia inizia con tutta la sua tristezza e ci mostra il velo scuro di un avvenire tetro, pieno di miseria e di fame. Oh fame, quanto sei orrenda! Quante volte, come quella prima notte, nel campo di Küstrin, ho cercato di assopire nel sonno i suoi tristissimi stimoli. Il giorno 17, dopo aver ritirato il rancio, che è costituito da sola verdura cotta con molta sabbia e pochissimo condimento, mi sento chiamare. Qualcuno che da poco è giunto col reparto e ha preso posto nel recinto accanto mi vuole incontrare, certamente qualche conoscente. Perciò corro nella sua direzione e vedo che è Alfonso Filippi. Lo saluto commosso, felice di vederlo lì in quel triste luogo. Subito dopo appare Gino Bonanni e poi Gino Tolazzi, soprannome Zede. Con loro parlo più che altro del nostro paese, della nostra misera situazione, facendo voti di poterci al più presto incontrare ancora nelle nostre care e troppo lontane case in un clima di pace. Con essi ho avuto nei giorni seguenti altri diversi appuntamenti, ma non molti, poiché solo qualche giorno dopo sono ripartiti senza la possibilità di salutarli. Non voglio tralasciare di dire che la domenica del 17 ho assistito al mattino alla Santa Messa celebrata dal cappellano, che era prigioniero nel nostro stesso campo. Ricordo ancora la sua commovente omelia. In quel campo apprendiamo che noi saremmo rimasti solo per poco tempo, poiché la finalità è quella di sottoporci a rivista e disinfezione per la successiva assegnazione a un altro campo di smistamento. Man mano che i giorni passano, la vita diviene sempre più triste e insopportabile. Il cibo così scarso e malfatto non è sufficiente per il nostro organismo, che ha già sofferto tanto durante il lungo viaggio. È un indebolimento continuo, tanto che solo dopo pochi giorni, alzandoci dal tavolaccio, ci veniva meno la vista e ci prendeva al capogiro. Così succedeva quando da seduti si riprendeva la posizione diritta. Quante volte ho evitato di sedermi per non essere preso da quel malessere che provavo nel rialzarmi. Per contro, stare in piedi con quella debolezza era impossibile. E cosa dire delle lunghe file che si facevano per ritirare il rancio? Mi ricordo che un giorno sono stato in fila ben 3 ore. Quale pena! Doveva essere così triste la prigionia che si era appena iniziata? Il giorno 21 fanno l'ispezione della poca roba che c'è rimasta e ne otteniamo come beneficio l'assegnazione di una coperta a chi non ne aveva. Con l'occasione a 3 a 3 veniamo fotografati e ognuno di noi prende un numero col quale viene distinto per tutto il tempo di prigionia. Il mio numero è 69475. Il giorno 22 veniamo sottoposti alla puntura antitifica e si prevede quindi di partire a breve. la partenza che si invocava come liberazione da tanta noia e tristezza arriva domenica 24 per una parte del personale del nostro baraccamento. Anche gli ufficiali sono ormai partiti e sono stati salutati per l'ultima volta il comandante D'Andrea e l'ex secondo ufficiale Canepa. La nostra partenza invece è stabilita per l'indomani. Il giorno 25, infatti, ci schieriamo pronti per la partenza. Siamo forse 2000 in tutto. Ci viene distribuito un pezzo di pane di circa 400 grammi con della carne in scatola. Quindi, dopo ripetuti conteggi, veniamo incolonnati e in tarda mattinata usciamo finalmente da quel recinto che ci ha tristemente ospitati per 9 giorni. Per arrivare alla stazione impieghiamo un'ora di marcia circa attraverso la città. Il treno ci attende, ma partiamo solo sul far della notte. Il cielo è grigio, tetro e triste, come la città che lasciamo, come il destino ignoto a cui stiamo andando incontro. Triste il nostro animo, che soffre moralmente, come soffre il nostro organismo sotto gli stimoli della fame. Il vagone viene chiuso dall'esterno, poiché è un vagone merci con solo un finestrino. Lascia a malapena penetrare le ultime luci del giorno morente. Secondo quanto ci è stato detto, la nostra destinazione è il campo terzo D a Berlino, ove giungiamo a notte tarda. Questo campo è vicinissimo alla ferrovia e per fortuna ho dovuto percorrere solo circa 300 metri per trovarmi in baracca. La baracca nella quale vengo assegnato, come tutte quelle di questo campo, è molto ben sistemata e attrezzata a diversità delle baracche di Küstrin, larga con un corridoio in mezzo, a 2 file di stanze in ognuna delle quali vengono assegnati 30 di uomini, pulitissima, con pavimento in piastrelle e riscaldata da termosifoni che, entrando, prova un vero tepore e sollievo. Per dormire ha ugualmente il sistema dei tavolacci, ma come ho riposato bene quelle poche sere che ho trascorso lì. Nell'interno ci sono i lavandini ad acqua calda e fredda e i gabinetti. Mi corico verso le 23 e mi risveglio il mattino dopo ben riposato al sibilo di un fischietto. È ancora buio quando mi conducono in compagnia degli altri della baracca a ritirare il caffè e il pane con un tantino di margarina, altrettanta marmellata e una specie di ricotta pepata. Riesco a fare così 3 minuscoli panini prelibati che comunque la mia fame non mi consente di gustare. Il caffè, seppure amaro, è ugualmente buono. A mezzogiorno ci viene distribuito un gammellino di minestra buona e ben fatta, purtroppo troppo poca. Alla sera si va a dormire senza cena e così sarà per i seguenti giorni della mia permanenza in quel luogo. Il campo terzo D sorge in mezzo a una betaia diradata per il necessario spazio delle baracche, delle stradicciole e piazzali. È al pari di quello di Küstrin, vastissimo, ma io non ne ho visitato che una piccolissima parte. La cucina attrezzatissima e Linda offre un'ottima zuppa cucinata da cuoche tedesche. La sorveglianza e l'ordinamento del campo sono affidati interamente ai soldati tedeschi, ma fra tante comodità la fame è ancora il nostro assillo e la nostra pena. Fra gli abeti che ergono le loro cime malinconiche verso un cielo tristemente grigio vi sono delle querce i cui frutti maturi cadono sul suolo senza erba. Ho visto quindi parecchi miei compagni di prigionia cibarsi di quelle ghiande e, imitandoli anch'io, ne ho mangiate trovandole gustose al palato, e riempitive per lo stomaco, che misero richiedeva invano cibo. Da questo campo, dopo il bagno e disinfezione di tutto il corredo personale, poche cose in verità, veniamo assegnati ai diversi Kommandoarbeits, centro di prigionieri dedicati al lavoro delle fabbriche, ove, salvo cambiamenti, saremo destinati a trascorrere l'intera prigionia. Perciò, alla fine di non essere assegnati in una qualsiasi città, ove si sarebbe senz'altro stati soggetti a bombardamenti, la maggior parte di noi dichiara di essere esperto di agricoltura. Questo avviene il giorno 26. In questo giorno un infermiere italiano si offre di portarci del pane in cambio di indumenti personali. Mi tolgo una maglia grigio-verde e gliela do dietro la sua promessa che sarebbe tornato col pane. Alle mie espressioni di dubbio risponde: ci vorrebbe altro che ne approfittassi di un mio compagno prigioniero. Per quanto io l'abbia cercato, devo ancora rivederlo e attendo ancora quel pane che mi era tanto necessario. È stato questo il giorno in cui mi sono separato dal mio amico Strinati, un caro ragazzo dal cuore generoso e sincero, al quale mi legava una fraterna amicizia fino dai primi tempi di batteria. Questo distacco è stato causato dal fatto che egli aveva dichiarato la sua professione di aggiustatore meccanico per rimanere assieme a suo cugino Plini, mentre io, che ero incapace in questo ruolo, mi ero dichiarato come contadino. Il giorno 27 mi sottopongono al bagno e alla disinfezione degli indumenti personali, quindi vengo schierato nel piazzale per l'assegnazione finale. Sono con me Scotti, Zambeni, Bertanga, Capelli, Veronesi e Mannozzi. Di lì a poco veniamo assegnati assieme a un gruppo di 70 persone alla ditta Guter Lenz e Butenut di Berlin-Allensee, proprietari dell'officina d'auto Ford in Schmargendorf. Dopo aver ritirato e consumato la minestra di mezzogiorno, ci incamminiamo verso la stazione di Wilhelmshagen, ove saliamo sul treno elettrico metropolitano. Nessuno di noi parla tedesco, di conseguenza non abbiamo potuto appagare la nostra curiosità di conoscere quale destinazione ci attendeva. Per giungere a Schmargendorf da Wilhelmshagen si percorre un buon tratto in periferia, quindi si attraversa interamente la città cambiando la stazione di Ostkreuz e Westkreuz. Verso il tardo pomeriggio entriamo nel piccolo recinto dotato di baracca che ci attendeva, ove prendo posto nella stube, nella stanza. Nelle stanze sono sistemati dei lettini abbinati provvisti di truccioli d'abete che sostituiscono il crine o la lana e che in ogni modo offrono un discreto giaciglio. Ci viene subito distribuito un buon gammellino di ottima minestra che ci ristora magnificamente. Quella prima notte, poiché c'erano state distribuite anche due coperte per ognuno, riesco a dormire molto bene. La vita di prigionia in quell'uomo sembra meno grama di quello che immaginavo in base ai primi due campi in cui avevo vissuto. Molto presto, la mattina del giorno 28 ottobre, vengo svegliato dal primo Aufstehen in piedi. È il caporal maggiore tedesco, comandante del piccolo campo, che ci dà la sveglia. Il primo giorno di residenza a Schmargendorf viene dedicato interamente al riassetto delle baracche che già avevano ospitato prigionieri russi e francesi, alla pulizia del recinto spinato e delle aiuole ormai denudate dalle loro foglie. La baracca che ci ospita comprende quattro stanze che vengono occupate da noi. Vi è inoltre la cucina dotata di una buona attrezzatura che è situata nella metà. È un'altra stanza che viene lasciata libera a uso di infermeria. In fondo ci sono dei lavandini e i gabinetti a parte, in una piccola casupola, una caldaietta per far scaldare l'acqua per il bucato. Un cortile di circa 5 metri di larghezza ci separa dalla fabbrica, ove ci viene richiesto di lavorare. Dal lato opposto c'è un piccolo viale fra due aiuole e quindi il filo spinato ci preclude la libertà. Dalla parte della caldaietta il cortile si allarga un po' di più ed è lì che nelle ore buone di riposo si prende un po' di sole. La fabbrica, una filiale della Ford nella quale dobbiamo lavorare, è vasta e ottimamente attrezzata. Consiste di due piani, ognuno diviso in reparti ed è dotata di un vasto garage e occupa in lunghezza il terreno posto fra due strade, la Mecklenburgstrasse e la Forchenbeckstrasse, ove il traffico è abbastanza intenso. Così noi sognavamo la vita pacifica della campagna. Ci ritroviamo nella capitale della nazione che ci tiene prigionieri. Pagina 119.